Oggi parleremo del mito di Prometeo. Il mito di Prometeo che un po' conosciamo tutti, però prima di cominciare volevo fare una brevissima sintesi veloce su quello che abbiamo detto nel primo incontro. Nel primo incontro ci eravamo soprattutto occupati del rapporto tra la ragione, la filosofia e il mito. E dicevo che la filosofia sta riscoprendo il valore del mito. Il mito che sembra inizialmente lì per lì qualcosa di irrazionale, qualcosa che ci porta lontano, e lontano da quello che dovrebbe essere la verità, in realtà nasconde qualche profonda verità che la ragione deve poter meditare. In pratica il mito è la riserva di senso che purtroppo gli uomini, volendo demitizzare tutto, rischiano di dimenticare e di perdere. E vi dicevo che la filosofia sta riscoprendo, perlomeno alcuni filosofi e alcune filosofie stanno riscoprendo il valore del mito. Non che la ragione non abbia valore, ci mancherebbe altro, la ragione forse è la nostra specificità occidentale. Noi siamo orgogliosi di quello che la ragione è stata in grado di fare, di scoprire, di indagare. È da quando è nata la filosofia che la ragione è diventata il simbolo un po' dell'Occidente, il logos. Però la ragione si è affermata proprio in qualche modo a scapito del mito. È nata così la filosofia. Ha dovuto liberarsene, emanciparsi dal mito, per poi però riscoprire dopo lunghi e tortuosi viaggi che forse il mito aveva qualcosa da dire, ha qualcosa da dire. Perché era un modo con cui gli uomini pensavano il mondo e coglievano verità profonde prima di utilizzare quegli strumenti nuovi che sono stati forniti dalla ragione. Il logos è il mito. Logos e mitos. Io ho scelto questa immagine, vedete, questa è un lavoro di un artista contemporaneo. Si chiama Bruno Bruni, questo è l'abbraccio, il titolo per intero sarebbe l'abbraccio in ritorno. Perché l'ho scelta per rappresentare quello che era stato il discorso che abbiamo fatto l'altra volta? Il logos e il mitos. Sarebbe bello mettersi a dire quale potrebbe essere il logos e quale potrebbe essere il mito. Ma immagino che quasi tutti intuirete che il mito è lei e il logos è lui. Vedete, lei è nuda, si presenta nella sua nudità, che vuol dire anche, se volete, da un certo punto di vista, fragilità. Ma vedete che nella sua fragilità lei è l'unica che poggia i piedi per terra. Lui, che invece ha il cappello impermeabile, evidentemente deve essere un professionista, potrebbe perfino essere un detective, tipico del logos essere un detective, però è l'abbraccio, se avessi lui senza di lei non avrebbe un appoggio. Il logos e il mitos, mi piace raccontare così perché in fondo senza il mito la ragione non ha un punto d'appoggio. La ragione può vagare e scoprire delle cose meravigliose, essere ragione critica, pensiero critico, ma se non ha quel punto d'appoggio con una verità profonda che la precede, la ragione si perde, la ragione non ha neanche dove appoggiarsi. Potremmo quasi dirlo in questo modo: il logos, la ragione, non ha il potere di guida, ha solo il potere di veto. Cioè, il potere di veto vuol dire è lei che deve saper capire quando il mito può diventare pericoloso, quando il mito sconfina poi nell'oscurità e rischia di portarci veramente fuori strada. Perché il mito, voi sapete, quando viene esaltato può diventare fanatismo. Quante volte abbiamo visto nella modernità, nel Novecento, che popoli e civiltà che si erano in qualche modo smarrite avendo perso il mito lo hanno ricercato in forme deviate. se ci pensate bene, nazismo, fascismo e anche i totalitarismi comunisti vivevano di miti. Pensate, poi il nazismo è stato veramente specializzato nella ricerca dei miti, però miti che alla fine hanno portato gli uomini fuori, lontano, troppo lontano dai sentieri della verità, perché a volte i miti possono diventare pseudomiti o possono essere in qualche modo utilizzati per fini davvero che distruggono la ragione, ma all'insegna della bestialità. E questo è terrificante. Quindi la ragione deve esserci, ma lei ha un grande potere, ma quello di detto. La ragione come guida è più difficile immaginare, perché la ragione deve lasciarsi guidare forse da valori, da sentimenti, da simboli, da miti, diremmo, che la possano fungere veramente da carburante, ma anche da contatto con una verità più profonda. Ad esempio, vi accennavo l'altra volta il tema della giustizia, perché sul tema della giustizia ci sarebbero veramente delle riflessioni molto lunghe da fare, ma vedete che uno dei grossi problemi del mondo contemporaneo è che quando si parla di legge, di giustizia, percepiamo che è venuto meno quella carica di valori trascendenti che fanno sì che la giustizia possa davvero illuminare la vita dell'uomo, e si finisce con il tradurre poi la giustizia semplicemente in leggi, procedure giuridiche, razionali, ma che spesso sentiamo non vivere del vero senso della giustizia, di quella giustizia molto profonda, ma di quello sarebbe bene parlare, forse in una sede separata, comunque qualche cenno lo farò anche oggi. Adesso passerei alla seconda immagine. No. Questo lo conoscete? Questa è una statua greca di Prassilide. È l'Apollo Sauroctono. L'Apollo Sauroctono è l'Apollo. Sauroctono vuol dire uccisore di lucertole. Perché Sauron in greco vuol dire lucertola. E lui è l'uccisore di lucertole. Vedete che qui lui è sempre un ragazzo, un giovane, con la mano pronta per colpire, sta per colpire la lucertola che vedete qua. Sarebbe bello poter davvero visualizzare il mondo da vicino, in particolare del viso di questo giovane. Se è possibile ingrandirlo un po'. Perché ho scelto questa immagine? Questa immagine di Prassilide. Prassilide è uno dei grandi, dei grandissimi scultori della classicità. Per parlare appunto di quello che sono per i greci gli uomini e gli dei, voglio dire, per introdurre il mito di Prometeo. Perché nel mito di Prometeo, noi spesso nel mito di Prometeo sappiamo semplicemente la parte di Prometeo che ruba il fuoco e viene punito perché ruba il fuoco. Ma spesso non conosciamo gli antecedenti di questo mito, che sono molto affascinanti. L'antecedente del mito di Prometeo racconta questo. Ci fu un tempo in origine in cui gli uomini e gli dei mangiavano assieme, sedevano alle stesse mense, perché mangiare assieme è un po' diverso, perché gli uomini mangiavano cibi per umani, gli dei, sapete, che si nutrivano dell'ambrosio, però vivevano assieme quasi come se fossero mescolati. Si trovava in questo tempo si trovavano uomini e dei in una pianura che si chiamava Mecone. Era vicino a Corinto. Uomini e dei vivevano assieme e erano beati. Si racconta addirittura che gli uomini vivessero in quel tempo in quella che noi chiamiamo l'età dell'oro. Non sapevano neppure di essere mortali. In fondo non si sa bene neanche bene come si riproducessero, ma pare che nascessero dalla terra gli uomini, non si riproducessero sessualmente. Sapete come quando si suol dire nasci dal cavolo portato dalla cicogna, no? Tra l'altro, apro una piccola parentesi, dietro questi modi di dire, che apparentemente sembrano soltanto volti a tutelare i bambini dalla scoperta delle verità intorno al sesso, in realtà sono modi di dire molto antichi, che nascondono più che altro una profonda paura della sessualità, ma da parte degli adulti, degli uomini. C'è un po' di maschilismo qui dentro. Si ricorda un tempo, che sarebbe stato quello dell'età dell'oro, in cui gli uomini non nascevano dalle donne. Cioè, non c'era bisogno delle donne, in poche parole. Infatti, era un tempo in cui proprio le donne non c'erano. Quelli che questa umanità che noi dobbiamo immaginare è fatta soltanto di maschi, che sedevano a questo tavolo insieme agli dèi. Ma dei uomini non sono proprio la stessa cosa. Se vi ripeto, gli uomini mangiano cibo, allora non si sapeva bene, ma il cibo veniva fornito dalla natura, non dovevano neanche lavorare. Gli dèi si nutrono dell'ambrosio, cosiddetto nettare. Questa è una cosa molto importante, una differenza importantissima. Perché se tu ti nutri dell'ambrosia, significa che tu non sei legato ai cicli del divenire come gli uomini. C'è qualche cos'altro che ti basta per vivere. Qualcosa che è un nettare quasi inconsistente. Uno dice, sembrano cose così lontane, pensate che tra i massacri in Uganda, in Burundi, no? Tra gli Hutu e i Tutsi, tra i motivi dei massacri, dell'odio che c'erano gli uni verso gli altri, era che i Tutsi sostenevano di essere discendenti da una progenie superiore. E infatti si nutrivano solo di liquido, che era latte, miele e anche il sangue degli animali, delle mucche. Dice, perché noi siamo superiori, noi proveniamo addirittura da una stirpe nilotica, dagli antichi egizi, noi proveniamo dagli dèi, perché gli dèi non mangiano cose come gli umani. Ebbene, sembrava tutto così semplice, tutto così facile, eppure gli dèi hanno qualcosa di diverso rispetto agli uomini, non sono la stessa cosa. Ripeto, si nutrono di ambrosia. E poi gli dèi, se voi poteste vedere, è mai impossibile vederlo qui, anche se è grandissimo, cioè, forse è una cosa, una notizione che si può vedere solo se la si vuole vedere. Sul volto di questo Apollo Sauroctono c'è un'espressione che assomiglia vagamente all'inizio di un sorriso, ma niente di più. Qualcosa di lontanissimo. Il gesto sembra quello di un ragazzo che sta per compiere una lucertola, eppure questo gesto, per i greci che conoscevano bene i loro miti, ha un aspetto molto inquietante, perché se vi ricordate nell'Iliade, a un certo punto sapete che Achille decide di non combattere più, ma Patroclo, che non se la sente di abbandonare i suoi compagni achei, vuole andare a combattere ugualmente e chiede ad Achille il permesso di andare, si metterà addirittura le armi di Achille, sembrava lui in combattimento, e stava facendo strage degli Achei quando a un certo punto gli arrivò qualcuno dietro alle spalle ed era lui, il dio Apollo. E che cosa ha fatto il dio Apollo? Ha fatto esattamente quella cosa che vedete lì adesso. Per un dio è una cosa semplicissima. L'ha colpito con una mano, come si colpisce una lucertola, tra le scapole. E colpendolo tra le scapole, gli ha fatto completamente, lo ha tramortito. A quel punto è stato facilissimo sfilargli la corazza e lasciarlo praticamente nudo davanti ai suoi nemici, che in un attimo lo hanno trafitto e ucciso. È il dio Apollo che lo ha ucciso, in ultima analisi, con quel gesto. Quel gesto è probabilmente con quel inizio di sorriso, perché un Dio non è mortale. E salvo rarissimi casi, quando, a meno che non sia coinvolto perché ho un suo figlio o un suo amore, il Dio non si accorge neppure di che cosa vuol dire la fatica dell'essere mortali e la pena del morire. Questo è ciò che lo distingue immensamente dagli dèi. Ebbene, banchettavano assieme, però Zeus, che aveva stabilito il nuovo ordine olimpico, sapete che Zeus aveva detronizzato il padre Cronos. Una lunga storia, no? Cronos che stavolta aveva detronizzato il suo padre Urano, storia di conflitti generazionali, in cui il figlio detronizza il padre. E così Zeus aveva fatto con suo padre Crono. E aveva, dopo averlo detronizzato, sconfitto Crono e i Titani. Ci fu una titanomachia, una battaglia terribile con queste forze arcaiche primigenie, e Zeus poté catturare queste forze primigenie, metterle al loro posto, chiuderle, si dice, negli inferi, no? Nel Tartaro, e creare un nuovo ordine, che fu chiamato Cosmo, Cosmos, che vuol dire ordine e bellezza. Ebbene, Zeus, dopo aver creato un nuovo ordine, dovette anche compiere l'ultimo gesto, perché creare un ordine vuol dire separare per esempio le forze più caotiche dalle forze che invece diventano ordine, o come dice la nostra Bibbia, separare le acque superiori dalle acque inferiori. Sapete che all'inizio, quando si racconta la Genesi, dice che Dio separò, no? Fece un gesto di separazione tra le acque che erano sopra e le acque che erano sotto. Il gesto di separazione per la Bibbia è fondamentale, del resto lo si ritrova nell'aprire le acque del Mar Rosso. Però c'era ancora qualcosa da separare, cioè gli dèi dagli uomini, separarli definitivamente, perché ancora sti uomini erano uomini, non erano dèi, ma non nascevano da donna, nascevano da questa madre antichissima che era la terra, esattamente come era successo alle prime divinità. Questi uomini quindi non conoscevano la nascita attraverso la sessualità, così come non conoscevano la fatica del lavoro e non conoscevano neanche il dolore della morte. Perché non conoscevano il dolore della morte? Perché erano come immortali? Semplicemente perché non sapevano di dover morire. Vivevano nell'inconsapevolezza come gli animali, da questo punto di vista. Si chiamavano uomini, ma erano molto simili agli animali. Del resto voi sapete che l'animale si accorge di morire nel momento in cui muore, ma non sa di essere mortale. In qualche modo è immortale. Vive in quel presente che è l'immortalità, se non sei consapevole della morte, se non quando c'è. Quindi gli uomini in qualche modo, dice, vivevano chissà quanti anni e morivano addormentandosi. Era meraviglioso. Sapete che lo stesso mondo cristiano biblico si chiedeva: ma Adamo, se non avesse peccato, sarebbe morto? E molti dicono: sì, ma si sarebbe addormentato nel Signore e non si sarebbe accorto di niente. Quindi, come dire, in realtà non era davvero mortale. La mortalità entra in un secondo momento. Niente, Zeus dice: dobbiamo separare. E come facciamo a separare? Ha chiesto a un figlio di Titano. Un Titano di nome già detto, che aveva un figlio che si chiamava Prometeo. Io ancora oggi, davvero, apro questa piccola parentesi, mi sto chiedendo se quando leggo la storia di Pinocchio, sapete che il padre di Pinocchio è Geppetto. Io sono convinto che con Lodi stesse parlando, stesse giocando con la parola Geppetto. Però, non avrò mai le prove di tutto ciò, e però Geppetto, lo sono fatto qua benissimo, no? Come soprannome di un falegname della Toscana. dividere gli uomini dagli dèi. Allora cosa fa Zeus? Chiede a Prometeo. Prometeo era molto onorato perché era un figlio di Titano, ma aveva combattuto a fianco di Zeus contro gli altri Titani. Prometeo era un titano, permettetemi, non è un titano è a metà tra gli dèi e gli umani, è immortale, è cugino di Zeus in realtà, se si va a vedere le parentele è cugino primo, ma non è un dio come Zeus, è un titano, una forza primordiale più antica ancora di quella degli dèi. Prometeo vuol dire colui che sa leggere in anticipo tutto, un uomo di grande intelligenza e preveggenza. E allora chiede proprio a lui di fare una cosa, dice: guarda, siccome voglio dividere gli uomini dagli dèi, io ti chiedo di istituire il sacrificio. Il sacrificio che sarà quello che gli uomini faranno agli dèi, essendo gli dèi superiori. Però per capire bene quali saranno i vari ruoli tra uomini e dèi, tu devi dividere la carne e le parti di questo bue. Prendi un bue e lo dividi. Quale parte destinerai agli uomini e quale parte destinerai agli dèi? E Prometeo cosa fa? Essendo molto astuto, da una parte mette le ossa e il grasso, che creano un sacco enorme, e dall'altra invece la carne, quella che si può mangiare, ossa, grasso e viscere da una parte, e la carne invece dall'altra. Il sacco più grosso era quello delle ossa, col grasso e le viscere, e quella da carne era un po' più piccola. Poi chiama Zeus e dice: sei tu il signore dell'Olimpo, scegli tu. E Zeus che cosa ha scelto? Ha scelto il sacco più grosso. Qualcuno dice: per avidità? No. In realtà Zeus sapeva, era un dio, e sapeva benissimo che lì c'erano ossa, viscere e grasso. E ha scelto esattamente la parte che spettava gli dèi. Perché, per esempio, le ossa, che sono la parte più duratura dell'animale o del corpo umano, sono così perché contengono il midollo. E il midollo è davvero l'essenza ultima della vita. E quella spetta gli dèi, che essendo immortali, hanno il segreto della vita. Quindi, quello che Zeus prende è esattamente ciò che spetta gli dèi. Però si arrabbia con Prometeo. Perché? Perché sa che Prometeo voleva ingannarlo. Quindi lui ha preso esattamente la parte che spettava gli dèi, sapendo che era quella giusta. Perché la carne, che cosa se ne facevano gli dèi della carne? Gli dèi non mangiano. Gli dèi si nutrono di ambrosia. Cioè, sarebbe stata stupida la scelta della carne. Ha preso esattamente ciò che sugli altari veniva bruciato per elevare un fumo che saliva fino agli dèi. Gli dèi si nutrono di fumo, cioè di niente, dell'onore degli uomini. La carne invece agli uomini. Allora dice: bene, sono contento che hai voluto darci questo, però sono dispiaciuto perché in realtà tu volevi ingannarci. E allora cosa farebbe? Io punirò gli umani a causa della tua colpa. E cioè sottrarrò il fuoco. Sapete che sottrarre il fuoco vuol dire: senza fuoco la carne mangiatela pure, ma non potete mangiarla cotta, dovete mangiarla cruda, come gli animali. Quindi addirittura risospinge gli umani verso la loro animalità, li declassa ulteriormente. E questo diventa un grosso problema. Soprattutto poi sembra che Prometeo, perché Zeus si sia anche adirato per altri motivi, e che quindi volesse addirittura cancellare la stirpe umana a causa di Prometeo, che era diventato il primo sindacalista degli umani, il grande eroe culturale. Voleva cancellare addirittura la stirpe degli umani, che secondo lui non era una stirpe degna della sopravvivenza. In questo i greci, come se ci dicessero: siamo umani, ma poi non siamo quel granché. valeva la pena che esistessimo. I greci sono un popolo anche molto capace di un cinismo assoluto e di un'autocritica assoluta sull'uomo. Cosa sono questi umani? Tutte le volte che ne parlavano, fin dai tempi di Omero, benché ci fosse un amore, delle cose bellissime tra umani, nell'essere umani, però alla fine che cosa siamo? Foglie caduche. Vi ricordate la poesia di Ungaretti, quella famosissima, no? Dice soldati, e dice si sta come d'autunno sugli alberi, le foglie. E uno non si rende conto, ma è una citazione dall'Iliade. Quando Diomede e Glauco si parlano prima di un duello e uno dei due chiede all'altro: chi sei tu? Dimmi un po'. Come dire, dimmi chi è la tua famiglia, come ti chiami, voglio sapere prima di combattere chi sto per uccidere, perché i guerrieri amavano anche sapere quale trofeo si sarebbero portati a casa. Chi sei? E l'altro gli risponde: e chi vuoi che sia? Sono un uomo, della stirpe degli uomini che sono come le foglie che cadono d'autunno dagli alberi. Come dire, siamo immortali. Ma oltre a essere mortali, siamo anche spesso pieni di altri difetti. E allora Zeus sembra che volesse farli scomparire. Ed è lì che Prometeo entra in scena e diventa l'eroe culturale che noi conosciamo. Sapete che salirà sull'Olimpo, ruberà il fuoco. Si racconta anche che abbia rubato le tecniche di Efesto e di Atena, porterà il fuoco agli uomini e donerà agli uomini le varie tecniche che serviranno a loro per sopravvivere. Lui dice: è grazie a me che gli uomini hanno potuto sopravvivere, perché se fosse stato per Zeus, gli uomini sarebbero già scomparsi. E tra l'altro dirà anche una cosa che spesso non si dice, no? Quando lui, ormai legato a una roccia dove, sapete, stava scontando la terribile punizione che Zeus gli ha inflitto dopo che lui aveva rubato il fuoco, perché Zeus mica si è accontentato, dice: sì, tu rubi il fuoco, allora ti punisco. Tra l'altro è interessante che prima di arrivare a legarlo alla roccia ci furono un altro passaggio in mezzo. Zeus era così arrabbiato con costui e con gli uomini che aveva creato, non dimentichiamo questo passaggio importantissimo del mito, prima di arrivare a legarlo alla roccia, aveva creato il malanno peggiore per gli uomini, prima di punire direttamente lui. Ah sì, io gli rubo il fuoco e tu gli riporti il fuoco. Benissimo. Adesso do agli uomini qualcosa che ricorderà loro che sono solo uomini ed è quanto sia faticoso essere uomini. Che cosa ha inventato? Chiama Efesto, il dio, quello sì che è un fabbro come si deve. Gli ha detto: ti chiedo di lavorare alla cosa più complicata a cui tu hai mai lavorato. Devi creare una cosa che assomigli vagamente a un essere umano, ma che abbia il potere di sedurlo. Devi fare in modo che sia irresistibile. Una specie di automa che lo fregherà. E allora Efesto si mette, dice, tira fuori una figura che richiama quella femminile, la donna, poi la fa benissimo, poi chiama Atena, chiama Afrodite, gli regalano tutto quello che potevano regalargli. Per esempio gli regalano la possibilità di sedurre, la capacità di truccarsi, di vestirsi in un certo modo, addirittura sapete che nei miti omerici, nei grandi inni omerici, a un certo punto Omero, dedicando un inno ad Afrodite, racconta di Afrodite della sua toilette, quando lei si veste e si prepara per essere seducente. è straordinario perché sembra quasi che descriva la vestizione di un guerriero, soltanto che al posto della corazza c'è un pezzo, al posto dell'elmo ce n'è un altro, al posto della spada ci sono collane, profumi, cioè è straordinaria la vestizione della guerriera. E la stessa cosa insegneranno a fare a questa specie di bambola che si chiamerà Pandora. Pandora vuol dire colei che porterà tutti i doni agli uomini, o che ha tutti i doni per sedurre gli uomini. E infatti cosa fanno? La mandano sulla terra e sarà immediatamente accolta da chi? Non da Prometeo, che prevede e la salunga, ma da suo fratello Epimeteo. Perché Prometeo vuol dire vedo prima, Epimeteo vuol dire vedo dopo, capisco dopo. Epimeteo è quello che fa così. Arriva sempre dopo a capire Epimeteo. Gli piace subito. Questa tra l'altro aveva insieme anche un orcio. Con dentro, cosa c'era dentro l'orcio? Gli avevano messo i regali per gli uomini, cioè le malattie, la vecchiaia, la depressione, tutti gli acciacchi immaginabili e possibili, tutto quello che le discordie, quelle cose che avvelenano la vita di uomini, ce la distruggono, quei mali che vengono definiti mali silenziosi, quelli che non ti accorgi che ci sono ma arrivano. Sentite, questo è l'aspetto del mito che ancora oggi si fatica a capire cosa significhi. Vabbè, arriva, ovviamente che cosa fanno? La prima cosa che fanno, dice, non apritelo, gli hanno detto. Per dire, come dire, vedrai, vediamo se ci riesci. La prima cosa che hanno fatto è aprire, vediamo cosa c'è qui dentro, no? E sono usciti tutti, tutti sono usciti. E vagano da allora presso gli uomini, no? Questi mali, tutti tranne uno. Che è rimasto nell'orcio, perché hanno chiuso, a quel punto era tardi, ma quando hanno chiuso almeno uno era rimasto dentro. Elpis la chiamano i greci, tradotto vuol dire speranza, la speranza. E allora dici, ma come, la speranza era un male? Qualcuno dice, ma per il greco, per l'uomo greco, per il suo pessimismo a 360 gradi, sapete che i greci dicono che fosse un popolo molto pessimista, forse la speranza non è proprio un bene, perché la speranza ti rimette in gioco, la speranza è quella che ti rimette voglia di vivere, quando invece a volte bisognerebbe imparare il disincanto, la lezione terribile del disincanto, per poter guardare alla vita meglio. In ogni caso non si sa bene. La speranza è rimasta nell'orcio, il che vuol dire, detto in un linguaggio meno mitologico, che la speranza è a disposizione dell'uomo. Come dire, è un male che l'uomo può autoinfliggersi, ce l'ha sempre nell'orcio, se vuole lo prenda pure. Su questo, ripeto, non c'è accordo dell'interpretazione di questo fatto, perché sono quelle cose che il mito ogni tanto ti lascia lì, c'è sempre un fondo inspiegabile in ogni mito. È il fondo dell'orcio in questo caso, dove c'è questa speranza. Fatene cosa volete. È nell'orcio, quindi è a vostra disposizione. Però, vi dicevo, Prometeo, quindi arriva la donna, e da quando arriva la donna potete immaginare, arriva la sessualità, l'uomo si accoppia con la donna e cominciamo a nascere non più dai cavoli e nasciamo da donna, il che vuol dire è cominciato il tempo umano a tutti gli effetti, non siamo più nell'età dell'oro ma siamo nell'età di Zeus, nasciamo da donna attraverso la sessualità, nasce la fatica della relazione fra uomo e donna, la relazionalità faticosa tra uomo e donna, che è qualcosa che allo stesso tempo dice è bellissima, ma è faticosissima. Nasce il lavoro, perché gli uomini devono lavorare a questo punto, devono faticare per vivere, e nasce la consapevolezza della morte. Anzi, nel prima che Prometeo rubasse il fuoco, c'è stato un attimo in cui la consapevolezza delle morte aveva addirittura prevalso sui valori e sul senso della vita. Erano diventati così consapevoli della morte gli uomini che pensavano solo più alla morte. Anzi, sapevano, pare, per una strana preveggenza, quando sarebbero morti. Pensate se un uomo sapesse il giorno e l'ora della propria morte, no? E sarebbe ossessionato solo più da questo pensiero. Quindi cosa facevano? Gli uomini vivevano dentro delle caverne, sottoterra, addirittura nei sotterranei, non uscivano neanche più alla luce del sole, tanto ormai erano impauriti. Forse vivevano dentro le caverne cercando di evitare il più possibile la luce, cioè la vita, cioè il contatto con la vita, perché per loro era sempre mortale, temevano la morte in tutti i momenti. Pensavano solo più alla morte e non vivevano più. Allora Prometeo, è arrivato Prometeo, che letteralmente ci ha salvati. Gli ha portato il fuoco, gli ha portato le tecniche e vedrete gli ha portato un altro dono. Lui dice così, il dono delle cieche speranze. Quindi per lui speranze non sono un male. O se sono un male che potrebbero paragonare a un farmaco. Sarà anche una droga, ma allenisce la nostra sofferenza questo farmaco. Le cieche speranze, cieche perché sono cieche, invece sono false, ma noi abbiamo bisogno delle false speranze, abbiamo bisogno delle illusioni. Vi ricordate Leopardi, come lamentava la morte delle false speranze, le illusioni. Abbiamo bisogno di queste. E voglio leggervi il brano in cui lo dice, tratto dal Prometeo di Eschilo. Il Prometeo di Eschilo è una tragedia che è sempre stata attribuita a Eschilo, anche se alcuni sostengono che non sia di Eschilo. Poi vi spiegherò perché si sostiene che non sia di Eschilo. Qui c'è Prometeo legato alla roccia. Sapete che si racconta che la punizione poi sia quella dell'aquila. Adesso possiamo prendere l'immagine di Prometeo, una terribile punizione che però in Eschilo non compare precisamente. Ecco, poi mi solo può ingrandire un po'. Ecco, grazie. Guardate questa molto bella, no? Questa è una raffigurazione arcaica, risale al VI secolo. Vedete? Qui non è ben chiaro chi sia questa figura, però questo è Prometeo, questa è l'aquila che, vedete, in questo caso non sembra che gli divori il cuore. Di fatto si racconta che gli divorasse il fegato l'aquila. Ma nel... che tutti i giorni questo fegato ricrescesse e che l'aquila tutti i giorni venisse di nuovo, lo beccasse e mangiasse quel fegato. Questo un po' nella iconografia più tipica del mito di Omero, di Prometeo, si parla di questo, no? Qui nel Prometeo incatenato di Eschilo non si parla precisamente di questo dato. Lì è incatenato a una roccia del Caucaso. Perché? Perché ha rubato il fuoco, perché ha fatto tutto quello che adesso dirà. Lui dice, non appena Zeus sedette sul trono, che era stato di suo padre, distribuì potere a ciascuno dei divini, mise ordine nel suo regno, ma non tenne in nessuna considerazione i miseri mortali. Voleva annientarne la stirpe per generarne una nuova. Nessuno si oppose all'infuori di me, ma io osai, io evitai ai mortali di finire annientati nell'Ade, e così sono schiacciato da questi tormenti, dolorosi a patirsi, spettacolo miserabile. Io che ebbi pietà per i mortali, non fui ritenuto degno di pietà. E allora il coro, che evidentemente è fatto di persone pie, che non possono pensare che Zeus sia proprio arbitrario e cattivo, dicono: ma non ti sarai spinto troppo oltre? E Prometeo risponde, sentite: distolsi gli umani dal guardare fisso il proprio destino di morte. Questo è un verso da cui appunto qualcuno ha ricavato l'idea che questi sapessero esattamente quando dovevano morire. Qualcun altro dice: no, non sapevano esattamente l'ora o il giorno, ma sapevano di dover morire ed erano angosciati costantemente da quest'idea che impediva loro di vivere. E quale farmaco scopristi contro questa malattia? Vi ho parlato di farmaco non a caso. Quale farmaco? Topoion euron tesde pharmacon nosus. Il farmaco in greco, to pharmacon, significa due cose. È il farmaco come medicinale, ma è anche il veleno. Quindi uno può scegliere la traduzione che vuole. Quale farmaco? Meglio lasciare questa traduzione neutra. Potrebbe essere la droga, forse la traduzione esatta. E quale droga scopristi contro questa malattia? Cioè quella della morte, col sapere che dobbiamo morire. Adesso ve lo leggo in greco, poi ve lo traduco. Però da voi sapete che adesso è il pis. La parola è il pis, è il pidos, vuol dire speranza. Tuflos vuol dire cieco. Risposta di Prometeo: tuflas en autois elpidas katokisa. Ho stabilito in essi cieche speranze, false speranze. Vuol dire qualcosa che li distogliesse dalla loro mortalità. Grande dono, grande beneficio per i mortali allora hai fatto. Diedi loro, lo dice, qui traduce la compagnia del fuoco, ma in realtà dice: io ho concesso loro, ho donato loro il fuoco. E gli effimeri siamo noi, Effimero, la parola effimero in greco vuol dire che dura un giorno, come le farfalle, no? Le effimere, no? Duriamo un giorno, gli effimeri, no? E gli effimeri possiedono anche ora il fuoco rifulgente, da esso apprenderanno molte arti. Qui parla Prometeo preveggente: apprenderanno tante di quelle arti dal fuoco. Ed è per questo che Zeus mi tormenta e non allenta la morsa dei ceppi che mi strazia. È legato a questa roccia. Ma non è fissato alcun termine alla tua agonia, nessuno che non sia in suo volere, volere di Zeus. Però loro cercano di fargli un po' speranza, di incoraggiare questo Prometeo. Sono il coro delle Oceanine, le figlie di Oceano, uno dei grandi titani dei primordi. E lui non si lascia però confortare, anche perché lui in realtà potrebbe farsi liberare a un certo punto. Basta che lui confidi un segreto a Zeus, perché lui è l'unico che sa quale dea partorirebbe a Zeus un figlio più forte di lui, che l'avrebbe detronizzato. E guarda caso è la dea Teti. Lui lo sa, ma non lo dice. Allora Zeus gli manda Mercurio a Hermes a chiederglielo: dimmi un po', ma chi sarebbe la dea con cui Zeus non si vede? Ah, io non dico niente. E allora resta lì. Lui è restato lì fino a quando poi si racconta che venne Eracle a liberarlo. Venne poi Eracle. Ma perché ormai lui aveva deciso di dire a Zeus il segreto. Sentite, a questo punto dice, descrive la vita degli uomini, è bellissimo questo passo. Erano come bambini, sentite che bello, erano come bambini, prima di me. Vedevano, ma in modo cieco. Udivano, ma non sapevano ascoltare. Simili a forme di sogno, la loro esistenza longeva era trama confusa. Ignoravano case di mattoni esposte al sole e l'arte del legno. Come formiche leggere, quali vento, come formiche leggere come il vento, abitavano sottoterra, in antri cavi, dove non batte il sole. Non conoscevano presagi certi dell'inverno o della primavera fiorita o dell'estate ricca di frutti. Si affannavano ad agire ma senza discernimento, fino a quando io non indicai il levarsi e il tramontare degli astri, che non è facile stabilire, e per loro scoprì il numero, la più eccellente delle conoscenze, la matematica. E la combinazione dei segni, la scrittura, memoria di tutte le cose, madre operosa delle muse. E per primo domai gli animali selvatici, gli insegnai a costruire anche le navi, insomma, qualunque cosa. Gli insegnai la medicina, a farsi farmaci per curarsi le malattie e perfino l'arte profetica e la conoscenza dell'astrologia, tutto gli insegnai. Senza di me cosa sarebbero stati gli uomini? E questo è quello che invece Zeus ha stabilito per me, per tutti questi doni che io ho voluto fare agli uomini. Ora vi dicevo, questo in pratica, in grosso modo, sarebbe il mito di Prometeo, e vi ho già detto che alla fine Prometeo, dopo 30.000 anni, si dice, sarà liberato da Eracle, quindi vuol dire che lui è stato legato a quella roccia, poi sprofondato giù nel Tartaro, per circa 30.000 anni di una sofferenza incredibile. Noi non sappiamo bene però come questa tragedia fosse sviluppata poi da Eschilo, perché sapete che le tragedie erano presentate in una trilogia, erano sempre a tre. Ogni autore presentava tre tragedie che venivano guardate insieme su un unico argomento. Quindi qui c'era il Prometeo incatenato, sappiamo che a un certo punto vi è il Prometeo liberato e il Prometeo portatore di fuoco. Qualcuno dice il Prometeo portatore di fuoco forse all'inizio, poi il Prometeo incatenato al centro e il Prometeo liberato alla fine. Però non tutti sono d'accordo su questa suddivisione. Però certamente alla fine vi è la liberazione di Prometeo e la riconciliazione tra Prometeo e Zeus. Perché spesso le tragedie di Eschilo finiscono attraverso una riconciliazione. Sono le tragedie meno tragiche, se vogliamo, in un certo senso, perché finiscono con una riconciliazione. Noi non sappiamo bene che cosa dicesse nelle altre tragedie. Anzi, e questo ci spiace da matti. Adesso vi spiego subito perché. Perché ancora oggi non si è ben capito se questa tragedia fosse di Eschilo o non di Eschilo e soprattutto quale fosse il senso profondo della tragedia. Ed è qui che probabilmente potrebbe venire fuori una interpretazione che ci lascerebbe più o meno abbastanza sconcertati della tragedia di Prometeo, che non è quella che normalmente abbiamo. Perché quali sono le interpretazioni che normalmente abbiamo? Prometeo è un eroe, un titano, un ribelle, uno di quelli che ha il coraggio di dire in faccia a Zeus: io non ti temo, io ti sfido. E, ad esempio qui, il Prometeo di Goethe, pensate al romanticismo, scherzate, il romanticismo che ha presentato la figura del ribelle, non poteva non accorgersi della grandezza di questo Prometeo. E allora c'è un Prometeo, quello di Goethe, che insulta addirittura Zeus e gli dèi. Io non conosco al mondo nulla di più meschino di voi, o dèi. Voi tenete gli uomini in schiavitù, in oppressione, li volete tenere come bambini per farvi adorare. E quando ero fanciullo e mi sentivo perduto, volgevo al sole gli occhi smarriti, quasi vi fosse lassù un orecchio che udisse il mio pianto, un cuore come il mio che avesse pietà dell'oppresso. Ma chi mi aiutò contro la tracotanza dei titani? Perché Prometeo combatté insieme a Zeus contro i titani. Chi mi salvò da morte e da schiavitù? E poi si rivolge a se stesso, al proprio cuore, e dice: hai compiuto tutto tu, o mio cuore, non Zeus. E io a Zeus non renderò più onore, perché tutto quello che noi abbiamo fatto, noi uomini, è nostro, lo abbiamo fatto noi. E sentite come finisce l'inno. Io sto qui e creo uomini, perché si racconta che Prometeo fosse stato il creatore degli uomini, in un'altra variante del mito, che poi Zeus voleva distruggere. E allora lui li avrebbe salvati perché erano suoi. Io sto qui e creo uomini a mia immagine e somiglianza, una stirpe simile a me, fatta per soffrire e per piangere, per godere e gioire e non curarsi di te, o Zeus, come me. Una stirpe di uomini fatta per non curarsi più di te. Ecco l'eroe, il ribelle, il titano. Però è interessante vedere come le cose non siano così semplici se riguardiamo bene tutto il mito. Perché potrebbe invece essere qualche cos'altro. E infatti, vi dicevo, molti dicono che non è di Eschilo, perché la loro tesi è questa: ma Eschilo era un poeta, un teologo molto pio. Come poteva dire cose così brutte di Zeus? Zeus un tiranno, Zeus senza pietà che punisce Prometeo in quel modo? Non è possibile che Eschilo volesse parlare così di Zeus. Oltre, poi trovano altre questioni più tecniche, però non riescono a non dire che comunque è un capolavoro assoluto la poesia del Prometeo incatenato, e che per certi versi sembra davvero a volte di Eschilo. Soltanto che non possono dire: no, ma Eschilo di Zeus aveva un'opinione perfetta, altissima, non avrebbe mai scritto una cosa del genere. Allora proviamo invece a immaginare le cose un po' diverse. Proviamo a immaginare che invece fosse di Eschilo, e che Eschilo abbia inscenato qui la punizione di Prometeo, che, notate bene, spiega tutte le cose belle che ha dato agli uomini. Ma queste cose belle che ha dato agli uomini, queste cieche speranze, questa medicina, tutte queste cose qua, che tipo di illusione potevano indurre nell'umanità? Forse quello di diventare immortali, quello di superare davvero la propria mortalità. La tecnica, i greci l'avevano capito benissimo, a questo pericolo, quello di illudere l'uomo di poter fare cosa vuole, che prima o poi farà cosa vuole. Lui col linguaggio, con il numero, con la matematica, prima o poi capirà tutto e trasformerà tutto. I greci questo l'avevano chiarissimo. E allora il mito di Prometeo presenta nella prima parte Prometeo difensore degli uomini, che ha fatto un dono bellissimo. Attenzione, i greci non hanno mai avuto da ridire sul dono che Prometeo ha fatto agli uomini. Bellissimo. Apro una piccola parentesi: i greci sono un popolo molto, molto intelligente. Quando nei suoi miti racconta certe cose, non lo fa come facciamo noi nei dibattiti televisivi, dove ci sono da una parte quelli pro progresso e dall'altra parte i contro. E tu alla fine dici: vabbè, ma ha ragione uno, ha ragione l'altro, hanno ragione tutti, non ha ragione nessuno. Dici: ma che dibattito è? I greci, vi spiego che cosa sapevano fare, no? E questo è il senso del mito di Prometeo. Prometeo inventa il progresso e la tecnica. Il progresso e la tecnica hanno però, insieme a tutta una serie di aspetti positivi, un aspetto inquietante, quello di illudere l'uomo sul fatto che non sia più uomo. Come se Prometeo, proprio mentre Zeus voleva ricordare agli uomini la loro mortalità, volesse in qualche modo aiutarli a superare questo problema. Dire: no, non pensateci alla vostra mortalità. vi darò qualcosa che vi illuminerà. È il mito dell'illuminismo, il mito del fuoco. Vi darò qualcosa che vi aiuterà a sopravvivere, anzi andare oltre, a sconfiggere il vostro nemico. Le cieche speranze, bello, no? Da una parte vi do la luce della tecnica, della scienza, del fuoco, e dall'altra vi do l'oblio, la tenebra, che vi nasconde la vostra morte. E infatti è bello perché avete mai notato che quando si accende una fiaccola, se è nella notte più buia, finito l'alone del fuoco comincia un'oscurità ancora più grande. E quell'oscurità è l'oblio della nostra morte. Il progresso è una luce così abbagliante che potrebbe indurci a dimenticarci il nostro limite di mortale. Ed è quello il problema di Prometeo. È lì, in quello che vi ho letto. Allora che cosa fa Zeus? Come lo punisce? Lo punisce, si racconta, no? Legandolo a questa roccia. Poi probabilmente nel proseguo delle altre tragedie magari compariva sta acqua, quindi andava lì a rodere il fegato. Prometeo è un titano, non può morire. E allora indovinate un po' che cosa invocava a un certo punto Prometeo? La morte. E infatti questo lo sappiamo perché da un testo latino, De Tusculane Disputationes di Cicerone, abbiamo la traduzione in latino di un pezzo del Prometeo liberato, un pezzo breve, dove si dice che Prometeo, cito Cicerone che dice, Prometeo diceva di se stesso, ormai vedovo di me stesso, cioè come dire, ormai non mi riconosco più, sono diventato vedovo di me stesso, imploro la morte. È come se Zeus avesse voluto fargli capire qualcosa. Vedi, caro Prometeo, questa è la condizione dei mortali. Quella di soffrire, quella a volte di avere tutti i giorni un problema. Sai quando tu dici, mi rotto sempre il fegato, no? Tutti i giorni. Però se tu vuoi diventare immortale, se tu sei immortale, io ti metto insieme i due pezzi, no? Che cosa vuol dire essere immortali e che cosa vuol dire essere umani? Perché tu capisca davvero quale potrebbe essere il terribile errore di creare un'umanità immortale. Allora lui implora e chiede la morte e forse allora lì capisce qual è il limite oltre il quale non si deve spingere la tecnica e il progresso. Lui patisce su di sé e capisce tutto questo. Capisce anche che deve dire a Zeus il segreto, quello che salverà il suo trono. Perché Prometeo era l'unico in grado di poter far cadere Zeus. Come dire, l'uomo prometeico, l'uomo della tecnica, del progresso, potrebbe perfino far cadere Zeus, vorrendo diventare lui stesso Zeus. Ha un potere immenso. Però la punizione gli serve per acquisire saggezza. Cioè l'uomo nella sua condizione umana è bene che non sia immortale. Questo è un pensiero che i greci hanno ben visualizzato e lo hanno raccontato in tutti i modi. Il mito di Prometeo, il mito di Sisifo, il mito di Tantalo. Il Tantalo che voleva distribuire addirittura l'ambrosia ai suoi amici, far diventare tutti quanti immortali. La punizione qual è? Se ne sta in una palude, giù nel Tartaro, e cerca di afferrare dei frutti che però si allontanano mentre lui allunga la mano. Cerca di bere l'acqua nella quale è immerso, perché lui è fino qui in una palude. Tutte le volte che fa per bere quell'acqua è una sete che lo riarde, l'acqua scende e lui non riesce mai a bere. Cosa gli hanno insegnato in quel modo Zeus? Dice, vedi, volevi essere immortale, ma te lo diamo questa immortalità. Però da uomo. Questa è la piccola differenza, perché tutti vogliamo diventare immortali, però ci dimentichiamo che per essere immortali davvero dobbiamo essere dei, non uomini. E allora si finisce con il prolungare all'infinito una sofferenza, il prolungare all'infinito la fame e la sete, o peggio come è successo a quell'altro a cui è stato dato il dono dell'immortalità, dimenticandosi però il dono dell'eterna giovinezza, di invecchiare all'infinito. Un tale che si chiamava Titone, non Titano, Titone, bello, si giocano un po' sui nomi, però. Allora, questo è il problema del Prometeo, è per quello che io penso che non è vero che in questa tragedia ci sia una sorta di blasfemia nei confronti di Zeus, no. C'è la posizione di Prometeo, che comunque è un essere divino, è un titano, contro un altro dio. Però poi c'è la conciliazione finale che mostra che l'ordine voluto da Zeus è un ordine giusto, non è un ordine folle. È l'ordine che però ha dovuto in qualche modo essere raggiunto attraverso un dibattito e un conflitto. Perché non è che Zeus avesse fatto tutto fin dall'inizio. Prometeo ha dovuto conquistarsi una parte, la parte che spettava all'uomo. La carne da mangiare, il fuoco per cucinarla e le tecniche per sopravvivere, ma non per diventare immortali. Perché vi dicevo che i greci sono un popolo intelligentissimo? Perché questa conciliazione vi dimostra esattamente cosa i greci pensano del progresso e della tecnica, e cioè che è benedetta. Guai se non ci fosse, tra l'altro. Io non vi ho letto, ma ci sono tutti i filosofi. Voi pensate che i greci davvero fossero così ingenui da non aver sviluppato teorie sul progresso esattamente come le sviluppano per mano io oggi? Quelle potrei leggere. Filosofi come Democrito che raccontano la storia dell'umanità senza parlare di età dell'oro, al contrario, dicono gli uomini erano all'inizio dei poveracci, grazie al progresso si sono salvati. Addirittura erano evoluzionisti. I greci erano già perfettamente consapevoli della teoria dell'evoluzionismo. Quindi voi dite, ma come mai andava la tragedia a teatro ad essere questi miti? Ma perché avevano capito cos'era il mito? Il mito è quella riserva di senso profondissima che racconta narrativamente, simbolicamente, qualcosa di molto profondo. E cioè che il mito è benedetto, che il progresso è benedetto e dobbiamo accettarlo, ma comprendendo dei limiti. Alla fine la conciliazione finale pare fosse ad Atene celebrata tutti gli anni, nell'Atene del V secolo, l'Atene di Pericle, quell'Atene che somigliava a una New York del V secolo avanti Cristo. Chi arrivava dal mare chilometri prima cosa vedeva? Il Partenone, bello bianco, e dentro il Partenone la statua di Atena, con la lancia d'oro in mano, che era come la statua della libertà di New York. Questa era Atene, la città più potente del mondo. E ad Atene la medicina, l'astronomia, la matematica erano la tecnica all'ordine del giorno. Per cui sapevano bene cos'era il progresso e lo hanno accettato perfettamente. Però poi andavano a teatro e vedevano questo racconto, che gli ricordava i limiti dell'uomo. Gli ricordavano una saggezza superiore che l'uomo doveva in ultima analisi accettare. E festeggiavano Prometeo ad Atene. Lo festeggiavano come il portatore del fuoco. E c'era una gara con cui dei ragazzi dovevano trapassarsi una fiaccola accesa correndo senza farla spegnere, no? Arrivando per primi da qualche parte, no? C'era una meta, era la festa del progresso, come dire benedetto progresso, benedetto Prometeo, che finalmente possiamo accogliere come un nostro santo patrono, ma soltanto quando abbiamo riconosciuto l'ordine di Zeus. Volevo finire appunto su questa cosa qua. Adesso tra l'altro non so che ore sono, se mi dite.
18:40.
Il mito di Prometeo che io vi ho presentato, ve l'ho presentato un po' nella forma di Esiodo, un po' nella forma di Esiodo. C'è una terza racconto sulla storia di Prometeo che più o meno coglie le stesse cose, però aggiungendo un particolare davvero interessante. Ed è quello su cui poi vorrei appunto finire. Platone, in uno dei dialoghi, intitolato Protagora, presenta il suo solito personaggio. Sapete che il personaggio tipico dei dialoghi di Platone era Socrate. Socrate, io non saprei trovare un paragone più vicino a noi se non quello del tenente Colombo. Non so se avete presente chi è il tenente Colombo, no? Socrate era esattamente così, un poveraccio, non aveva neanche le scarpe, che girava per stare ad Atene, però era un detective, indagava, no? Andava da chiunque, ma tu che sai tutto, no? Cominciava così con la sua ironia, dimmi un po'. E alla fine, a forza di domande, lo costringeva a confessare la verità, e cioè che in realtà non sapeva niente. Ed è lì che comincia, sapete la famosa detto che Socrate è quello che sa di non sapere, no? E molti usano, dice, ah sì, Socrate, io so di non sapere. La usano come uno slogan per dire quindi non mi puoi chiedere di studiare, perché tanto il massimo della filosofia è so di non sapere, perfetto. Però per Socrate so di non sapere è il nome segreto della filosofia. Si comincia a filosofare quando scopri che non sai. E infatti filosofia vuol dire amore del sapere. Del resto come fai ad amare follemente, innamorarti follemente di qualcosa che possiedi già ed è per scontato? No, ti innamori follemente di qualcosa che non hai. Allora ecco il nome segreto della filosofia. Ecco, Socrate incontra Protagora e comincia il dibattito. Protagora era uno di quelli che sa. Protagora vendeva i suoi corsi, i suoi master di retorica a costi che variavano intorno ai 100.000 euro. Ok? E voi provate a immaginare appunto questo signore e si mettono a discutere un po' della virtù, dello Stato, delle leggi. A un certo punto Protagora racconta il mito di Prometeo. Non sappiamo se sia veramente suo o se glielo inventato da Platone che glielo mette in bocca. Del resto tutti i personaggi erano già morti a quel tempo, non si sa bene, no? Però è bello perché Protagora racconta il mito di Prometeo. E lo racconta in maniera straordinaria, perché dice: Prometeo voleva aiutare gli uomini. Allora cosa ha fatto? È andato in cielo, ha rubato il fuoco e anche ha rubato ad Atena le varie tecniche, per esempio la tecnica della tessitura, non è mica cosa da poco, o la tecnica della cottura, scherzi, sono cose meravigliose, la capacità di coltivare l'olivo, insomma tutte le varie cose che erano diventate importanti per l'uomo. Poi torna giù e regala tutte queste tecniche agli uomini. Perché gliele regala? Perché gli uomini erano indifesi rispetto agli altri animali. Perché suo fratello Epimeteo, un allocco, al quale era stato dato il compito di distribuire i doni a tutte le creature del mondo, della biosfera, che cosa ha fatto? Ha regalato la velocità a qualcuno, a qualcun altro ha regalato l'aggressività, a qualcun altro la forza fisica, a qualcun altro l'astuzia, a qualcun altro l'elusività, la capacità di mimetizzarsi. Alla fine, quando Prometeo disse all'uomo che cosa diamo? Ci sei ricordato dell'uomo? Non restava più niente. Cioè restavano rimasugli. Qualcosina di qua, qualcosina, ma non era niente, l'uomo non era niente alla fine, cioè Prometeo rimane interdetto, dice allora cioè, la mia creatura, quello che ho creato io, cioè, è il più indifeso di tutti. E allora va a rubare il fuoco e ruba tutte le tecniche e regala all'uomo le tecniche e poi gli fa un altro regalo bellissimo, il linguaggio. Insegna a questi primi uomini che aveva creato a scandire le consonanti e le vocali. E il linguaggio è fondamentale perché gli uomini comunicano col linguaggio. Allora hanno le tecniche, hanno la capacità di costruirsi le armi, le case, parlano, comunicano sono capaci di fare, grazie al linguaggio, mettersi d'accordo a fare le battute di caccia, no? Sembra che abbia fatto delle cose meravigliose Prometeo. Oh, dice, finalmente li vedremo, ne vedremo delle belle adesso. Altro che gli animali di Epimeteo. E infatti sti uomini sono diventati velocemente, straordinariamente bravi e potenti. Costruiscono case, anzi villaggi, anzi città. Immaginate oggi diremmo grattacieli, fanno di tutto questi uomini, fanno di tutto, eserciti pronti per la guerra. Dice, non c'è più nessun animale che possa di per sé in teoria e virtualmente avvicinarsi all'uomo. Peccato però, e qui il mito di Protagora è meraviglioso, peccato però che mancasse qualcosa. E questi uomini non riuscivano mai a mettersi d'accordo. Anzi, non solo non riuscivano a mettersi d'accordo, non riuscivano proprio a convivere. E cominciavano a odiarsi. E a diventare gli uni nemici degli altri, e a cominciare una guerra di tutti contro tutti, e una guerra feroce. Perché questi erano mica come gli altri animali, questi avevano delle armi terribili. Caspita, Prometeo dice, pensavo che mio fratello fosse stupido. Ma forse sono stato più stupido io. Gli ho messo in mano questa cosa qua e questi cosa fanno? Questi qua si ammazzano. Allora nel mito di Protagora, Zeus non è cattivo, è uno Zeus diverso. Però vedrete che alla fine la sintesi sarà molto simile. Interviene, dice, guarda Prometeo, sei un grande inventore, però purtroppo non sei santo, non hai la vera saggezza, che viene da conoscere molto bene l'ordine del mondo, tu questo non lo capisci. Allora dice, guarda, ti vengo in aiuto, tutto quello che hai dato lascialo, va bene, la tecnica, la scienza, il linguaggio sono cose bellissime, però manderò due doni agli uomini, due doni dal cielo, ma attenzione, questi due doni io li mando dal cielo, ma non è detto che questi due doni restino sempre qua giù, perché se gli uomini non riconoscono il valore di questi doni, li perderanno. E regalerà, come dire, manderà due divinità, se volete, due presenze benefiche, Dike e Aidos. Dike è la giustizia, Aidos è quella che noi chiameremmo il rispetto, ma proviamo a usarla anche qui alla parola femminile, la vergogna. La giustizia e la vergogna. Finché giustizia e vergogna saranno presso gli uomini, allora gli uomini sapranno costruire città e viverci insieme. Conosceranno l'arte della convivenza, cioè l'arte della politica. L'arte della politica che è anche l'arte della tessitura, diceva Platone, tessere insieme tutti gli interessi diversi. Però deve riconoscere il valore di giustizia e di eidos. Cioè la giustizia, il grande valore della giustizia è il valore del rispetto nei confronti dell'altro, la vergogna di mancare di rispetto, la vergogna agli uni rispetto agli altri, rispetto a ciò che noi facciamo. Finché gli uomini li onoreranno, gli uomini potranno vivere. Quando non li onoreranno più, queste divinità se ne andranno e lasceranno gli uomini da soli con le loro armi e tutto il loro progresso. Capite? Il mito è qui è straordinario. Non basta, dico, e qui è come dire di nuovo, il progresso, la scienza, la tecnica, cose bellissime. Ma se gli uomini perdono i valori, come Dike e Aidos, che se ne fanno di tutta quella roba là? Che non sono neanche capaci di vivere insieme. Ed è questo di nuovo il discorso sul mito. Dike e Aidos appartengono in un certo senso all'ordine del simbolo, all'ordine di quei valori che non sono razionalmente classificabili, analizzabili. Voi dite la giustizia, ma cos'è la giustizia? Quando io dico che è un mito, che è un simbolo, che è qualcosa di trascendente, voglio solo dire questo, che quando noi parliamo dei diritti degli uomini, di sei diritti sacri e inviolabili, no? Diceva la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789, sacri e inviolabili. Ma cosa è sacro? Che cosa è inviolabile? Se a un certo punto cominceremo a pensare solo di essere delle scimmie, mi capite? Che cosa resterà di sacro e di inviolabile? Che cosa i soldi non saranno in grado di comprare? A partire dai giudici che dovrebbero amministrare la giustizia. Che cosa? Allora, il valore del mito, cioè del simbolo, cioè di qualcosa che sta più in alto di noi, è qui, dike aidos, che sono doni del cielo, e che vuol dire appartengono a un ordine diverso, che non è quello della pura razionalità, non è quello della pura tecnica. Appartengono a un ordine diverso, perché gli uomini siamo tanto intelligenti, capiamo tutto, ma siamo sempre meno consapevoli. Tanto intelligenti, ma sempre meno consapevoli del senso delle cose. Per quello dicevo, l'ordine del mito, cioè del simbolo, è l'ordine di qualcosa che non è perfettamente razionale, perché razionale è che se noi abbiamo una certa immagine dell'uomo, se noi crediamo a una certa teoria scientifica, razionale è che se sei solo una scimmia, non hai neanche in pratica il libero arbitrio. Per fortuna qualcuno comincia adesso, ma siamo nel 2019, alcuni biologi a parlare di qualche cosa che non è semplicemente quel modo di parlare che avevamo prima dell'essere umano come di un pezzo di carne senza il libero arbitrio. Adesso si comincia, qualcuno comincia a capire il valore di questa cosa qua. Io spero che ritorni in qualche modo, in modo diverso, in modo più raffinato, se volete più scientificamente fondato, il mito, ma senza il mito rischiamo di perdere veramente il senso dei valori fondanti. E adesso, appunto, vi leggo come questa storia della giustizia, no? Che deve in qualche modo essere presente nell'ordine del mondo in cui viviamo, e dove non basta la forza dell'intelligenza, del progresso, della tecnica, ma ci vuole appunto una saggezza superiore. Vi leggerò dove inizia tutta questa storia. Ho qui in mano, vedete, un'opera di Esiodo. Esiodo è il grande poeta greco. Qualcuno dice contemporaneo, qualcuno dice poco dopo Omero, il grande Esiodo, che ha raccontato la Teogonia, da cui ho tratto alcune delle storie che vi ho detto, e l'altro le opere ai giorni. Le opere ai giorni, semplicemente, se vogliamo, è un calendario contadino dove insegna quando bisogna seminare, quando bisogna mettere il correre in granaio, cosa bisogna fare in certi periodi dell'anno e cosa bisogna fare in altri. Quindi c'è un calendario contadino, però il libro nasce, l'occasione del libro è che lui era in lite con suo fratello per una questione di eredità. Quello gli voleva prendere una roba, quello dice questa è mia, vanno dal giudice e purtroppo il fratello ha corrotto il giudice. E lui dice, vedi, ecco come viene calpestata la giustizia. E questo libro in fondo è un libro, un calendario contadino, che ha come valore fondamentale quello della giustizia. Senza questo gli uomini non potranno vivere. E racconta questa diga, che cos'è. E sentite, a proposito del tema della giustizia, esporrò ora un apologo ai giudici. Lui li chiamava, questi giudici li chiamava mangiatori di doni. I mangiatori di doni, cioè gli si fa un dono, loro mangiano e poi amministrano la giustizia, così. Esporrò ora un apologo ai giudici. Quindi, quando noi diciamo, ma chissà cosa sta succedendo, anche la magistratura, ragazzi, è da sempre che succede questa roba qua, è da sempre che gli uomini devono ogni volta ricordarselo. Esporrò un apologo ai giudici, anche a loro che sono avveduti. Così lo sparviero disse all'usignolo dal collo screziato, portandolo altissimo fra le nubi, dopo averlo ghermito coi suoi artigli. Questo trafitto degli artigli pietosamente gemeva, ma lo sparviero lo apostrofò duramente. Sventurato, perché vai gridando? Ora ti stringe uno molto più forte di te. Tu verrai dove io ti trascino, anche se tu sei un cantore. E pasto farò di te, qualora io lo voglia. Oppure ti lascerò libero, stolto che ambisce a lottar coi più forti. Della vittoria è privato e in aggiunta alla beffa tormenti subisci. Quindi, oltre alla beffa, poi soffre anche di più. Così lo sparviero veloce parlò, uccello dalle larghe ali. O Perse, ecco, si rivolge a suo fratello Perse. O Perse, tu però ascolta la giustizia e non coltivare la prepotenza, la hubris, la chiamavano i greci, la tracotanza. La tracotanza infatti è cattiva per l'uomo meschino e neppure il forte la può tollerare e da essere schiacciato quando è incorso in una sciagura. Ma la strada che d'altra parte conduce verso la giustizia è migliore. La giustizia alla fine prevale sull'insolenza, quando è arrivata a segno, ma lo sciocco lo apprende soltanto soffrendo. Lo sciocco capisce qual è la giustizia soltanto dopo. Che cosa voleva dire in pratica questo? Tra gli animali c'è la legge del più forte. Se noi siamo solo animali, prevarrà solo la legge del più forte. Ma se essere oltre solo animali tecnologici, diventiamo anche animali narranti, animali simbolici, come noi siamo sempre stati, capaci di andare al di là delle strette necessità e degli stretti rapporti di forza, torneremo sempre a riflettere su questo grande argomento, la giustizia, che è qualcosa che diceva il filosofo francese più spietato, il più grande distruttore di tutti i miti del Novecento, che si chiamava Jacques Derrida. Di fronte alla giustizia ha detto: la giustizia però è indecostruibile, non la possiamo decostruire, cioè deve restare, come dire, qualcosa di simile a un simbolo, a un valore sacro che nessuno può distruggere. Ma perché rimanga tale dobbiamo imparare il valore di queste, secondo me, saggezze antiche e sapienze. Io ho finito, se volete fare domande. Buonasera. Buonasera.
Da un evento, insomma, diciamo, celebrato da tutte le parti, io l'ho ascoltato oggi in radio, insomma. Si può dire che un evento storico fondamentale può essere, diciamo, un incontro appunto fra mitos e logos, e in quel caso cioè la caduta, cioè il crollo, insomma, di un muro, quindi comunque di tutto quello che rappresentava, in realtà poi celava il ritorno, invece, appunto, vedi Milosevic, vedi tutta una serie di nazionalismi, di, appunto. Quindi l'incontro però poi presuppone sempre la, diciamo così, la divisione.
Sì, in fondo è questo, cioè un mito può nascere così, cioè può nascere in un fatto storico, la ragione si incrocia con qualche cos'altro che... arrivederci. che trasforma quell'evento da semplice fatto o accadimento in, come dire, in qualcosa di mitico, di simbolico. Sarebbe interessantissimo capire appunto come nasce, quando un evento può diventare un mito, quando non lo diventa, e quando un mito nasconde poi sotto sotto altri contromiti, come quello dei nazionalismi, dei ritorni, perché poi il problema è esattamente questo, cioè gli uomini viviamo sempre in qualche modo di simboli e di miti, l'uomo è fatto così. Ad esempio, facendo per esempio la storia, no? Parlando della storia, qualcuno sostiene, se parlassimo con gli indiani, con filosofi dell'India attuale, dico, ci direbbero che per noi occidentali noi abbiamo il mito della storia. Il mito della storia, cioè che noi, per noi una cosa è vera solo se è accaduta storicamente. Voi dite, ma beh, ci sembra, perché a noi sembra ovvio questo, perché siamo dentro questo mito, dicono. Per noi una cosa è vera se è accaduta storicamente, se no non è vera. Tant'è vero che tutte le volte che discutiamo, ma sai, non so, sul Vangeli, ma sarà vero o non è vero, è esistito o non è esistito, questa cosa qui c'era o non c'era, per cui è soltanto una leggenda o esiste davvero? Bisognerebbe dire questo per capire bene cos'è il mito, perché loro ti dicono, per esempio, voi pensate di Cristo che sia vero perché è esistito davvero. Noi parliamo di Krishna. Krishna è, voi sapete, no? Figlio di Vishnu, compare nella Bhagavad Gita, la splendida opera in cui lui deve spingere un guerriero, Arjuna, a combattere nonostante non voglia. Ci dice, tu devi compiere il tuo dharma, il tuo dovere. Però poi gli spiega tantissime cose che hanno a che fare con la religione indiana, quella dell'induismo. E allora i filosofi indiani si direbbero, ma Krishna non è che noi abbiamo delle documentazioni storiche sul fatto se lui sia mai esistito o no, se mai questo avatar si sia incarnato qua giù o no. Però per noi non è meno vero, perché è uno dei grandi modi di presentarsi a noi del divino. Il nostro racconto di Krishna per noi è tanto vero quanto il vostro racconto del Vangelo, ma voi siete un po' vittime del mito della storia, per cui se una cosa è accaduta, bene, se non è accaduta per voi non è niente. Ecco, è la stessa cosa che si avrebbero detto poi i greci parlando dei loro miti. Il fatto che non sia mai accaduto non significa proprio niente. Anzi, loro ti avrebbero detto, sai perché non è mai accaduto? Per poter accadere sempre. Non è mai accaduto per poter accadere sempre. E il muro di Berlino è accaduto, certo che è accaduto, l'ho visto tutti, ma accadrà sempre. Chissà quante volte il muro di Berlino cadrà, chissà quante volte verrà ricostruito, no? Dovunque nel mondo questo muro, perché sono i muri che ci dividono, ci separano, ci proteggono, perché il muro, ahimè, purtroppo come tutti i miti, ha sempre delle sue ambivalenze, no? E non potremo mai venirne a capo fino in fondo. Però è interessante, no? Dice, ma, cioè, ma Cristo, dice, io a volte senti discorsi, non so, ci sono i famosi atei che partono dalla distruzione della figura storica di Cristo, no? Poi al limite dice, ma Cristo in realtà non è mai esistito, a parte il fatto che se poi fosse esistito cosa vuol dire? Io posso non credere assolutamente alla sua divinità, ci mancherebbe, no? Però chissà perché questo accanimento sul fatto storico, ma perché noi siamo nel mito della storia. Noi occidentali abbiamo un senso del tempo molto diverso rispetto ad altre culture, noi crediamo tantissimo al tempo. Pensate poi al tempo futuro, pensa all'inglese, quanti tipi di futuro ci sono, no? Ti spiego i tipi di futuro. Se man mano che vai verso est, il futuro viene sempre meno. arrivi già nel mondo greco e il futuro, bah, era un verbo desiderativo, il futuro, voleva dire vorrei che. E poi ci sono delle civiltà dove addirittura non hanno, i tempi cambiano completamente. Noi siamo la civiltà della storia, noi dell'Occidente. Comunque è interessantissimo studiare, sarebbe interessantissimo vedere come un evento poi diventa un mito, no? Sembra che tu rappresenti, direi in maniera degna, esattamente quello che dice. Sì, infatti. Sì, indubbiamente chiaro, cioè, il senso del Kairos non è quello del Kronos, questo è un modo di guardare al tempo che saper cogliere l'attimo e l'occasione senza pensare tanto allo sviluppo storico. E, del resto, Platone, proprio Platone ci dice che, una cosa bellissima, il tempo è l'icona del mobile dell'eternità. E lì te la dice lunga sul fatto che per lui la storia non ha il valore che avrà per noi. Quello che ha valore è l'ordine eterno.
Anche l'accenno che ha fatto al cristianesimo, al Cristo, ha una metafisica, un'eschatologia, che teologi come Barzotti, per esempio, svoltano a dire: ma cos'è questa pletora della storia? Le cose non ci serve il Cristo storico, ci serve il Cristo paolino, non conosciuto nella carne.
Esatto, ma nello spirito. E lei conosce Vivo Barzotti?
Un pochino. Ma
bene, bene, no? Un grande maestro di un grande mistico.
È un grande mistico.
È un mistico.
Ci sono 42 suoi colleghi che stanno studiando le opere per vedere se è possibile farlo santo.
Ah, beh. Sì. Sì, comunque. Sì, è vero, è proprio questo, il Cristo della fede, no? Che è come il Krishna di cui parlava il filosofo indiano, no? In un certo senso è così. E infatti dovremmo liberarci un po' da questo pesante mito della storia. Però dobbiamo riscoprire appunto il valore ordine simbolico, che è l'ordine umano per eccellenza.
Grazie
a lei. Allora, se non ci sono altre domande, vi saluto, vi ringrazio per la pazienza di avermi aspettato e per avermi grazie per avermi ascoltato.
Il filosofo del Principato, perché ormai è diventato filosofo del Principato.